Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Stiamo guardando in Secondo Corinzi. In capitolo 8 abbiamo visto che Paolo aveva iniziato ad incoraggiare i credenti in Corinto a dare, in questo caso economicamente, generosamente per sovvenire ai bisogni dei credenti in Giuda. E in quel capitolo Paolo ha usato vari mezzi per stimolare loro di andare. Se ricordate, aveva usato, qualcuno si ricorda qual era il primo modo che ha stimolato loro a dare? L'esempio dei macedoni, che volevano dare, insistevano di poter dare al di là dei loro mezzi. Nonostante la loro estrema povertà, volevano dare. Poi aveva ricordato i corinzi del loro cuore, che avevano loro già deciso che volevano dare. Evidentemente quel desiderio era un po' lasciato stare. E però, ricordate, avevo parlato della ricchezza che Cristo si era diventato povero per arricchire loro. Poi aveva parlato del fatto che stavo per mandare degli uomini per gestire questo dono, uomini affidati. E non solo uomini da lui, ma uomini mandati dalle chiese, oltre a Tito, in modo che tutto sarebbe stato fatto come? In modo di non permettere alcuna accusa. E questo ci ha ricordato quanto è importante che il nostro modo di usare i soldi venga fatta in modo che nessuno potrebbe puntare il dito. Questo è sempre stato una cosa importante per noi, di vivere in modo che nessuno potrebbe mai accusare. Ma tu hai usato quello per approfittare, per guadagnare, per ingannare. E Paolo era attentissimo e noi dobbiamo essere attenti così. Allora, arriviamo al capitolo 9 e Paolo continua a parlare di questo dono per sovvenire ai bisogni dei santi di Giudea. Nel piano di Dio questo è importante e quindi vogliamo seguire. Quindi io voglio leggere Secondo Corinzi capitolo 9, i primi due versetti, e Paolo ricorda loro del loro desiderio che loro stessi avevano dichiarato di voler dare. Leggo versetti 1 e 2. Riguardo poi alla sovvenzione a favore dei santi, mi è superfluo scrivervi, perché conosco la vostra prontezza, per la quale mi glorio di voi presso i macedoni, dicendo che l'Acaia è pronta fin dall'anno scorso, e lo zelo da parte vostra ne ha stimolati molti. Molto spesso succede che noi abbiamo zelo per qualcosa. Sì, è vero, sì, signori, voglio fare quello, voglio aiutare in quello. E poi, con altri impegni, con altre cose, quel desiderio comincia a raffreddarsi. Non è una decisione, non è che rivalutiamo, no, non vale la pena, no. Dio ci colpisce in varie situazioni di voler fare qualcosa, qualche buona opera. Vediamo una certa situazione, noi potremmo aiutare lì, invitiamo quella persona, diamo un aiuto economico, quello che è. E siamo tutti presi, zelanti di fare quello, ma poi con altri avvenimenti che arrivano, situazioni, la cosa viene accantonata. Mai una decisione, solo che succede e ci troviamo buoni propositi. Signori, voglio iniziare ad alzarmi prima e leggere la parola. Voglio iniziare a cercare più comunione. Voglio cercare di parlare più di Cristo. E siamo tutti presi. E siamo sinceri. E poi con impegni, con altre cose, dopo un po' di tempo, un mese, due mesi, tre mesi, quello che è, se uno venisse e quel desiderio, è vero, non ci sto pensando, è vero, Quante volte è successo? Allora, Paolo arriva per ristimolare loro nella decisione che loro stessi avevano già preso. Questo non è che lui sta cercando di dare questo impegno a loro. Lui sta solo ricordando loro. Già dico un'applicazione. Io parlo di me, ma credo che sia vero per ognuno di noi. Io ho bisogno delle persone intorno a me che mi ricordano di quello che io stesso avevo visto da Dio. Io ho bisogno di persone che mi ricordano, Marco, non è che tu hai detto che volevi fare quello? Non è che avevi detto che potevamo essere un aiuto lì? Che potevamo investire tempo, soldi di noi stessi là? È vero, è vero, è vero. Io ho bisogno di quello che Paolo sta facendo qui. E sono convinto che abbiamo tutti bisogni gli uni degli altri. Non è una questione di non avere il cuore, di non voler fare, è una questione che veniamo trascinati dagli impegni e dimentichiamo. Abbiamo bisogno di chi ci viene accanto per stimolarci, è un'altra parola biblica, incitarci all'amore, alle buone opere. Infatti voglio leggere Ebrei 10, 23 a 25, se volete guardare. E qui la parola incitare è una parola greca che vuol dire un pungilone. Prendere un pungilone, un bastone puntato e arrivare dietro e pum, un bel pum, pum, pungere da dietro. Ah! E la persona, oh, si muove. E la parola incitare è quello che usavano con le bue che non volevano tirare l'arato e loro, il contadino aveva il pungilone, ah, un bel nel sedere del bue e bue cominciava ad andare. E questa è la parola che la Bibbia usa qui. Ebrei 10, 23 a 25. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. E consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere, non abbandonando il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Notate che questo brano parla di incitarci a vicenda, esortarci a vicenda. Al due cose, l'amore e le buone opere. Allora cosa sta facendo Paolo con i Corinzi? Lui sta incitando loro. Ricordate come l'anno scorso avevate quel desiderio di aiutare i credenti? Allora fatelo, fatelo. Sta incitando loro. Avete detto che volevate dare una mano economicamente a quei credenti di Giuda, che è un periodo molto difficile per loro, ma adesso è il momento di fare quello che avete detto. Un'altra cosa che ho notato qui che mi ha colpito molto, Paolo menziona qui, il vostro zelo aveva stimolato quelli della Macedonia, la vostra prontezza. Adesso il loro zelo dovrebbe stimolare voi. E questo è bello, che vuol dire non c'è nessuno forte sempre. In una stagione, questo credente ha da stimolare gli altri, ma in un'altra stagione sono gli stessi credenti, magari che lui ha stimolato, che hanno bisogno di stimolare lui. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo tutti bisogno. Nessuno è forte da solo. Siamo come le braccia di un fuoco. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Allora, passando ai versetti 3 a 5 in 2 Corinzi 9, iniziamo un discorso in cui Paolo ci aiuta a capire l'importanza di fare tutto con ordine, non in modo impulsivo. È importante servire il Signore, fare buone opere, valutando bene le nostre decisioni, facendo tutto con ordine, non solo impulsivamente. Seguite mentre leggo questo. Ora, ho mandato questi fratelli perché il nostro vanto per voi non risulti vano a questo riguardo, affinché, come dicevo, siate pronti. Perché se dovessero venire con me dei macedoni e vi trovassero impreparati, noi, per non dire voi, saremmo svergognati in questa nostra fiducia di vanto. Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli di venire da voi prima del tempo per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa, perché essa sia pronta come atto di generosità e non di avarizia. Allora, nel capitolo precedente Paolo aveva elencato chi erano questi uomini, tutti uomini affidabili, uomini ben conosciuti per la loro testimonianza, e dice: io sto mandando loro prima, perché anch'io verrò. Quando vengo io si fa la colletta, ma mando loro prima lasciandovi tempo di prepararvi. Questo è molto molto importante. La lezione più grande qui, in questi versetti, credo che sia che una cosa come dare economicamente, in questo caso, ma anche tanti altri tipi di servire, può essere dare del tempo, non deve essere fatto senza tempo per pensare, pregare e organizzare, cioè come pratica. Ci sono eccezioni. Non è qualcosa dove si viene in chiesa e si fa un mega appello cercando di coinvolgere le emozioni. Guardate queste foto di questi bambini poveri, guarda, si mostra le foto di questi poveri bambini magri, morenti di fame. Abbiamo bisogno, fratelli, facciamo una colletta. Oh, poveri bambini. E lui sta dicendo: non fate così. Non fate così, quello non è da Dio. Quello gioca sui sentimenti, ma non lascia valutare davanti a Dio. Non è fatto con ordine e alla fine può essere fatta non di generosità, ma di avarizia, cioè che io vengo spinto a fare dai sentimenti e le emozioni che vengono stimolati, o quasi da, mi metto tante pressioni: fratelli, c'è la musica, date, date, non lasciate morire questi bambini. Questo non è da Dio. Questo non è da Dio. Certamente ci sono emergenze. Se c'è qualcuno in chiesa e una famiglia che già ha problemi economici e c'è un incidente e muore il marito e uno dei figli e la moglie e l'altro bambino piccolo sono rimasti con niente e con tante spese subito perché l'altro bambino è in ospedale e lei non ha spese per i funerali, due funerali, cioè proprio è una crisi. Lì non si dice: ma ci penso 2 mesi. No, lì c'è bisogno di fare qualcosa subito, nell'arco di 2 o 3 giorni. Ma non stiamo parlando di quello. Non stiamo parlando di quello. Infatti, interessante, i credenti di Giuda erano messi male, eppure Paolo stava parlando di questo già dall'anno scorso. Pensate a quello. Lui dice: dall'anno scorso eravate già pronti a dare queste sovvenzioni. I credenti della Giudea avevano grande bisogno, ma è passato un annetto. E solo adesso Paolo stava per andare e fare la colletta per portare in Giudea. Parliamo di fare con ordine. Quindi questo va tutto contro quello che succede, non succede qua, ma succede spesso in tante chiese, dove si fanno appelli che giocano con i sentimenti, si cerca di convincere con le foto, con i disegni, con le prediche, di dare e si passa subito. No, no, fate con ordine, preparandovi. Così viene dal cuore, viene dal grande desiderio di fare bene. Un appello fatto all'ultimo momento spesso gioca con le emozioni e uno dà più da un senso di colpa o come sentimenti anziché di aver valutato e pregato. Anzi, vi dico una cosa, quando uno prende tempo per valutare, veramente spesso dà molto di più. Se è da Dio, spesso dà molto di più. Però spesso dove viene praticato quel modo di dare è talmente superficiale che nessuno darebbe, così si usa questi appelli per convincere e senza di colpa va bene, si tira fuori, si mette nella cassa. Non è da Dio quello. Bisogna dare perché io voglio promuovere il regno di Dio, voglio amare gli altri e lo faccio ben volentieri. E Paolo sta cercando di suscitare quel tipo di dare, non quello emotivo. Non bisogna fare pressioni psicologico, giocando le emozioni, cercando di fare decidere in quel momento. Si fa con tempo. Ecco il punto di Paolo. Adesso, versetto 6, Paolo dichiara un versetto biblico molto importante che ci aiuta a valutare i beni tramite la Bibbia. Dobbiamo vivere ricordando l'eternità. Così dice Salmo 90, insegnaci a contare che cosa? I nostri giorni. Insegnaci a ricordare, oh Signore, che questa vita è di passaggio e che abbiamo davanti noi l'eternità. Insegnaci a tener conto quello e non vivere presi con oggi, dimenticando che oggi passerà e ci troveremo davanti a te per rendere conto di come abbiamo vissuto. Allora, questo principio che ci dà in versetto 6 è meraviglioso, è molto incoraggiante, ci aiuta a impegnarci per l'eternità. Leggo versetto 6. Ora dico questo, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. In questa vita stiamo costantemente seminando. Stiamo seminando tutti i giorni. In Galati impariamo che o stiamo seminando per la carne o stiamo seminando per lo spirito. Infatti vi leggo quello. Galati 6, 7 a 9. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Ora non veniamo meno nell'animo facendo il bene. Se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Allora, in Galati, come ho appena letto, si può seminare per la carne o per lo spirito. E chi semina per la carne raccoglierà corruzione. Chi semina per lo spirito raccoglierà vita eterna. Ma in Secondo Corinzi Paolo sta presumendo che voi credenti state seminando per lo spirito. E la domanda qui non è se semini per la carne o lo spirito, è come semini per lo spirito. Semini generosamente o scarsamente per lo spirito? E lui dichiara, noi raccoglieremo in base a come seminiamo. Se noi seminiamo scarsamente, raccoglieremo scarsamente. Se noi seminiamo generosamente, raccoglieremo abbondantemente. Questo è tanto, tanto importante capire. Quello che veramente vale nella vita sono... Cosa rende ricca una persona? Cosa rende ricca una persona? Ricchezza materiale? Assolutamente no. Abbiamo conosciuto persone straricchi. Vi ho detto, ho dormito sullo yacht, tanti anni fa, di uno degli uomini più ricchi dell'Italia. Ma era un riccone, ma riccone. Ma non aveva gioia, aveva una famiglia disfatta, era disperato. Infatti mi ha chiesto di andare per dare una mano. No, la ricchezza non è la vera benedizione. Se abbiamo di che coprirci e nutrirci con quello, saremo contenti. Primo Timoteo 6. La vera ricchezza sono le benedizioni spirituali in Cristo. E se noi seminiamo scarsamente, raccoglieremo scarsamente. Invece, se noi seminiamo generosamente, raccoglieremo abbondantemente. E quindi, le benedizioni materiali passeranno. Le benedizioni spirituali non passano. Questo versetto ci spinge a fermarci, non solo ad oggi, ma durante la vita. Signore, cosa sto seminando e come sto seminando? Mi lascio prendere con gli impegni, con i doveri, che alla fine non ci sto pensando? O tengo di priorità le cose di Dio? Sono talmente preso con casa, famiglia, pulizia, orto, lavoro, macchina, bollette, che non penso o sto sempre pensando, cercando opportunità di investire per il regno. Allora, scusami, forse tu hai tanto e lui ha meno e lei ha di più e lui ha ancora di meno e lei ha ancora di più, non abbiamo la stessa quantità da non sto parlando di confrontarci. Ognuno in base a quello che ha ricevuto. Sto parlando del cuore. Io voglio vivere per il Signore. Voglio investire. Che ho poco, che ho tanto. Voglio vestire. Sto parlando del cuore. Di seminare generosamente. Non è in confronto con altri. È in confronto con quello che ha ricevuto. Che abbiamo visto quello in capitolo 8. Ci sia uguaglianza, se ricordate. Quindi, la raccolta per chi semina scarsamente porterà tristezza anziché gioia. Quando noi viviamo per cose buone, però che ci ostacolano da seminare generosamente, alla fine noi raccoglieremo scarsamente di benedizioni, di gioia. Quindi domanda, tu stai seminando scarsamente o generosamente? E nel versetto 7 Paolo ci dà un dunque. Alla luce del fatto che avevano già avuto un cuore desideroso di dare, che avevano avuto prima, alla luce del fatto che c'era tempo per valutare e prepararsi con ordine, perché avevo mandato questi uomini adesso, probabilmente con la lettera, per lasciare loro organizzarsi, alla luce del fatto che capivano, ok, chi semina generosamente raccoglierà abbondantemente, alla luce di tutto quello, Paolo dichiara un dunque nel versetto 7 e aggiunge un'altra verità molto importante, meraviglioso. Leggo versetto 7. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Questo è meraviglioso. Paolo comanda loro di fare, o comanda a loro che ciascuno faccia come aveva deliberato. Abbiamo già visto che Paolo aveva spiegato l'importanza di prendere il tempo per prepararsi. Bisogna valutare onestamente quello che uno vuole fare per il Signore, affinché sia una decisione di cuore e non una decisione forzata dall'eccitazione del momento, non una decisione costrette dalla pressione di qualcuno che sta lì insistendo o mostrando le foto dei poveri bambini. No, che sia una decisione fatta di cuori e non dei sentimenti. Ho già spiegato che è importante deliberare come investire per rendere Dio. Questo vale certamente in questo brano per come usiamo i nostri soldi, ma vale anche per come usiamo il nostro tempo. Adesso come adesso, se un riccone dovesse dire vi do 1 milione di euro per portare avanti il ministero lì da voi, sapete che non ci farebbe niente? Cosa ci farebbe 1 milione di euro? Non sarebbe un aiuto? Non sarebbe un aiuto? Ma se 5 persone dicessero io posso dare 5 euro alla settimana, in più, ci farebbe una differenza immensa. 25 ore di tempo, quello farebbe 1 milione, non ci farebbe nulla. 25 ore ci farebbe tantissimo, letteralmente. E se dovessero avere 100 ore, ancora di più. Allora, valutiamo come usiamo i nostri soldi e il nostro tempo e i nostri doni spirituali e le nostre capacità e le nostre forze. E non diamo solo in base a appelli fatti all'ultimo momento con pressione psicologica, che non è da Dio. Ma valutiamo deliberando nel cuore. Deliberando dicendo, Signore, io voglio seminare generosamente. Io voglio investire per quello che conta. E tutto diverso quello. Ti dico, se tu valuti, deliberi nel cuore, tu darai più che darai dopo un appello. Perché sarà qualcosa che farai di cuore. E farai a lunga scadenza, non per corto. Un appello ti fa dare in quel istante e poi non ci pensi più. Quando hai deliberato, tu dai e tu dai negli anni. Soldi, tempo, impegno, doni spirituali, quello che sia. Se noi non deliberiamo, facciamo per motivi sbagliati o perché ci sentiamo forzati, forzati dalle emozioni, forzati dalla pressione del momento, forzati da coloro che spingono, in quel caso si dà con malavoglia. E dice non date con malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Dio ama un donatore allegro? Pensate a questo. Questo è meraviglioso. Dio ama uno che ha gioia nel dare. Dio ha chi ha deliberato. Signore, io voglio dare i macedoni. Ricordate di loro? Nella loro grande, estrema povertà, dice estrema povertà, hanno dato al di là dei loro mezzi, non solo economicamente, ma hanno dato di loro stessi. Prima a Dio e poi a noi, dice Paolo, in capitolo 8. Avevano deliberati. Hanno detto, Signore, vogliamo investire per il tuo regno. E loro avevano grande gioia nel dare. E Dio ama chi fa quello. Allora, scusate, non è che Dio ama tutti? Non è che Dio ama tutti i credenti? Sì, ma a livello di amore. Lui ama in modo particolare chi dà con gioia. Perché a Dio non servono i soldi? Quindi non è per i soldi. Perché Dio ama chi dà con un donatore allegro? Perché? Perché Dio ama un donatore allegro? Non sono per i soldi. Lui può far arrivare i soldi dall'aria. Perché Dio ama un donatore allegro? Per il cuore. Perché un donatore allegro ha al cuore che cosa? Il regno di Dio. Vuole vedere Dio glorificato, vuole vedere il regno che cresce. Quindi ha gioia di dare. E Dio ama quel cuore. Quindi Dio ama, ha un amore speciale per un donatore allegro. E vi dico, è una cosa bellissima ricevere quell'amore da Dio. Allora, arrivando ai versetti 8 ad 11, troviamo un principio estremamente incoraggiante e importante. Questo ci aiuta a vedere quello che facciamo alla luce della realtà di chi è Dio. E non solo alla realtà di quello che possiamo fare umanamente. Questo è molto, molto importante. Questi versetti ci aiutano a capire quello che facciamo alla luce di quello che è Dio, non alla luce di quello che possiamo fare con le nostre capacità. Leggo da 8 ad 11. Ora Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Come sta scritto, egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Ora colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare, provveda e moltiplichi pure la vostra semente e accresca i frutti della vostra giustizia. allora sarete arricchiti per ogni liberalità, che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazie a Dio. Questa verità mi incoraggia spesso e molto. Proprio io mi aggrappo a questa verità, perché io vedo la mia incredibile debolezza. Io vedo che sono debole. Io vedo impegni che sono troppo grandi per me. Questo non è ogni tanto, questo è costantemente. E se, mi sento giustamente, perché sono così piccolo, così debole davanti a queste montagne di bisogni che io non potrei mai, mai scalare. E questa verità mi dà grande gioia e conforto e mi stimola di andare avanti. Cosa sta dicendo qui? Dio è potente da far abbondare in noi ogni grazia, in modo che avremo sempre da poter abbondare per ogni buon'opera. Dio può far crescere, e lo fa quando il nostro cuore è giusto, può far crescere i frutti della nostra giustizia. Ricordate, certamente, quando Gesù si trovava nel deserto con gli apostoli e una grande folla di 5.000 uomini più donne e bambini, e ha chiesto ai discepoli: date da mangiare a loro. Oh, signore, una folla così? Stai scherzando? Quanti cibo avete? E portano il pranzo di un ragazzo che aveva dato loro il suo pranzo. Andrea, signore, abbiamo questi pochi pesci e pani. E Gesù dice: datemeli. Ma che servono il pranzo di un ragazzo per migliaia di persone? Datemeli. Io posso far abbondare quel poco. Conosciamo questo? Questo avvenimento storico? Dio è potente da far abbondare in noi ogni grazia, in modo che avremo sempre il sufficiente per ogni cosa, per abbondare in ogni buon'opera. Voi mi date quei pochi pesci e pani, ci penso io a far abbondare la grazia in modo che avrete il sufficiente. Avevano il sufficiente per dare da mangiare? Avevano il sufficiente? Avevano più del sufficiente. Ricordate quanto è rimasto dopo? 12 cesti, erano cesti grandi. 12, ognuno mangiava finché non era sazia. E poi c'erano 12 cesti, uno per ognuno dei discepoli. C'è un insegnamento falso molto diffuso oggi. In questo brano, per correggere questo insegnamento falso, notate che Paolo sta dicendo che il cuore di chi sta seminando non desidera accumulare. Cosa desidera il cuore qui? Desidera di abbondare in buone opere e di dare, avere grandi frutti di giustizia. C'è un falso insegnamento che parla di seminare, tu dai a Dio e Dio ti fa ricevere, così tu hai più soldi, tu hai la prosperità, tu hai una bella macchina, tu hai soldi per vacanze. Questo è un insegnamento da Satana. La Bibbia non insegna che tu semini per avere per te. La Bibbia parla, tu semini generosamente, tu raccogli, così avrai ancora più da seminare, sempre per Dio. A te non interessa, perché tu, in base a 1 Timoteo 6, dice, io ho da coprirmi e nutrirmi, con quello che sono contento, tutto il resto voglio usare per Dio. Tutto il resto voglio usare per Dio. Questo brano parla che Dio può far abbondare in noi per farci abbondare per ogni buon'opera. Io ho due pani, qualche pesce. Cinque cose, cinque pani. E Dio dice, ok, ti moltiplico, adesso tu puoi dare a mangiare ancora gli altri. E poi mi dà ancora, posso dare ancora a più persone. Questo parlando simbolicamente, perché posso usare i doni spirituali, tanti modi. Lo scopo per ricevere non è per avere per noi. Lo scopo per ricevere è poter investire più per Signore, io uso tempo come esempio. È incredibile quanto siamo a volte alla luce di quanto c'è da fare. Siamo poveri di tempo, io e Serena, anche con Ashley e Leo. Siamo poveri di tempo, poveri, perché le spese sono tanti e noi abbiamo quattro soldini e Dio moltiplica. E quante volte siamo rimasti meravigliati, ma volte, volte, Dio moltiplica il poco che abbiamo. Questo è Dio. Tempo sembra di mancare per noi tutti, ma quando uno ha una passione di voler investire per il regno di Dio e semina generosamente, come dicevano, dice Paolo dei Macedoni, al di là dei loro mezzi, Dio moltiplica quello che danno, perché il loro cuore arde di voler investire per Dio. Questo ci permette di abbondare in ogni buona opera che porta gloria a Dio, e Lui ci fa accrescere i frutti della nostra giustizia che porta gloria a Dio. E questo è lo scopo della vita cristiana. Voglio leggere due preghiere dell'Apostolo Paolo. Paolo, quando pregava, era guidato dallo Spirito di Dio. Quello che pregava Paolo è quello che dovremmo pregare noi. Noi preghiamo, spesso non sappiamo come pregare, lo Spirito prega per noi. Paolo sapeva pregare. Era riempito dello Spirito Santo. E Dio ci mette le preghiere di Paolo nella Bibbia come modelli per noi. Vuoi sapere come pregare? Prega le preghiere della Bibbia. E vi leggo due. Cosa pregava per questi credenti in varie chiese che lui amava? Allora, prima leggo Colossesi 1, 9 e 10. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale, per quale scopo? Perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Avete visto? Crescendo nel conoscere Dio, conoscendo la sua volontà per poter, cosa? Per poter portare frutto in ogni buona opera. Poi, Filippesi 1, 9 ad 11, la preghiera per un'altra chiesa. Qual è il traguardo? E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Lui prega che cresciamo in conoscenza e discernimento, il nostro amore, affinché possiamo essere ripieni di frutti di giustizia. La stessa cosa che stavamo leggendo in 2 Corinzi 9. Quindi, in 2 Corinzi 9 leggiamo di abbondare delle buone opere e di crescere i frutti della nostra giustizia. Questa è la vita benedetta. Non è il lavoro più sicuro o più buono o stabile, o i figli che vanno bene, o la casa in ordine e tutto va bene, abbiamo risolto il problema, adesso la macchina funziona bene, la casa è liscio, i figli obbediscono. Ah, non è quella la vita benedetta. A massimo sono mezzi che ci liberano per investire in quello che è la vita benedetta. La vita benedetta è quando stiamo producendo frutti in abbondanza e siamo ripieni di frutti di giustizia. Questa è la vita che, abbiamo letto, porta gloria a Dio. Questa è la vita che soddisfa. Se tu investi nella tua vita, nella tua carriera, tu hai il lavoro che vuoi e tutto va bene e tu hai un ottimo lavoro e una bella vita, tu arrivi alla fine e non hai niente. Ma se tu investi per la gloria di Dio, tu arrivi alla fine della vita e tu tremi con la gioia di sapere quello che ti aspetta, quello che hai, che è andato avanti. Allora, questo brano ci sta incoraggiando a dare. E non devi mai scoraggiarti che hai poco da dare. Ma io ho poco tempo, io ho poco soldi. Dio è potente da far abbondare. È una trucca di Satana, è di farti credere, ma io ho poco. Ma cosa servono questi pochi pesci e pani? Non serve neanche dare. No, 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 tu dai quel poco. Tu dai. Quante volte non diamo? Ma non ho tanto tempo, non ho tanti soldi, non ho tanti mezzi. Ho poco da dire. Quindi inutile. No, non è inutile, perché Dio moltiplicherà quello che tu dai. Questo è il punto di questo brano. Allora, voglio riprendere da 11, perché c'è un altro insegnamento, da 11 a 14. La fine di 11. Quindi rileggo da 11 a 14. E qui Paolo ci insegna che quando noi seminiamo così, produce un frutto meraviglioso. Cosa produce? Un ringraziamento a Dio, che porta gloria a Dio. Leggo da 11 a 14. Allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazie a Dio, poiché l'adempimento di questo servizio non solo supplisce alle necessità dei santi, ma produce anche abbondanza e ringraziamenti verso Dio. Perché? A causa della prova di questa sovvenzione, essi glorificano Dio per l'ubbidienza con cui professate l'Evangelo di Cristo e per la liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti. E con le loro preghiere per voi vi dimostrano singolare affezione per l'eccellente grazia di Dio sopra di voi. Incredibile! Quello che Dio produce in quelli credenti in Giudea tramite il loro dono. Grazie a Dio. Questo a me mi incoraggia tantissimo. Le nostre buone opere, per quanto a noi possano sembrare piccole, perché Dio le moltiplica, le nostre buone opere possono produrre rendimento di grazie a Dio, abbondanti ringraziamenti, e possono portare le persone a glorificare Dio per quello che Lui ha fatto tramite noi. Vuoi una vita che conta? Questa è una vita che conta, che tu puoi dire: Signore, Signore, hai usato quello che io ho fatto, quel poco che io avevo, tu hai usato a spingere loro a ringraziarti e a glorificarti, a vederti di più. Quando noi abbiamo come traguardo quello di seminare per lo Spirito e di seminare generosamente, Dio prenderà quello che abbiamo e la farà abbondare, in modo che farà abbondare le nostre buone opere. E la cosa meravigliosa è che questo produrrà in altri rendimento di grazia a Dio, e Dio sarà glorificato. Noi, tu, io, noi possiamo essere usati per aiutare altri a vedere più di Dio. Noi possiamo essere usati per aiutare altri a vivere ringraziando Dio e glorificando Dio. Io vi dico, per me, rendendomi conto quanto sono debole e incapace, e io non posso fare quello che ho davanti a me, non solo di tempo, ma neanche di capacità. Cioè, io ho situazioni, uno dopo l'altro, che sono troppo grandi per me, e io ho briciole da dare. Ma io so che Dio prende quelle briciole, Lui li benedice, e produce frutto che vale, è frutto che è duro. E l'ho visto tante di quelle volte, e dico: Signore, mi inginocchio davanti a Te e Ti lodo, perché questo sei Tu. Doppio frutto, in questo esempio. Prima provvedi sovvenzioni, c'erano bisogno, loro pregavano: Signore, provvedi, siamo messi in mali, e Dio ha provveduto tramite noi. È già qualcosa, ma ancora più grande, ha prodotto in loro questo cuore che traboccava di ringraziamento a Dio e glorificava Dio. Questo è meraviglioso. Tu con le tue buone opere, tu con il tuo tempo, con i tuoi doni spirituali, con le tue capacità, con le tue parole, con i tuoi soldi, tu puoi essere strumento per aiutare altre persone a ringraziare Dio e glorificare Dio e vedere la grazia di Dio. E non c'è nulla che tu puoi fare delle cose terrene che vali minimamente così. Nel versetto 14 Paolo dichiara che le persone che vengono aiutate pregano per noi. Hanno un vero affetto per noi, un amore cristiano, a causa dell'eccellente grazia di Dio sopra di voi. Quando noi viviamo riempendo la vita, dando, seminando generosamente con buone opere, in questo esempio qui per aiutare gli altri, questo produce gloria a Dio, ringraziamento a Dio e produce amore in altri nei nostri confronti che lega il corpo di Cristo di più. Questa è la vita cristiana. Questa è la vita che conta. Però Paolo, chiudendo questo capitolo, capitolo è stato aggiunto dopo, ma concludendo questo argomento qui, conclude con una cosa dall'altro lato. Gira completamente il discorso. Perché tutto 8 e 9 sta parlando, esortandoci a dare, giusto? Date, 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 date generosamente, ricordate il vostro cuore, ricordate l'esempio di loro, ricordate quello che Cristo ha fatto, date! E qui dice, però, non voglio chiudere dicendo quello, voglio chiudere in tutto un altro modo. Lui dice, io voglio ricordarvi quello che ricevete. Io voglio chiudere questo ricordandovi quello che ricevete. Non siete voi a dare, voi date solo da quell'abbondanza che avete ricevuto. In realtà noi non siamo chi dà, noi siamo chi riceve. Leggo 2 Corinzi 9:15 e io ringrazio Dio per questa verità. Ora sia ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Noi diamo doni limitati. Noi diamo doni di un valore limitato, diamo solo da quello che abbiamo ricevuto, mai abbiamo qualcosa da dare che viene da noi, che non abbiamo ricevuto. Tutto, capacità, tempo, soldi, doni spirituali, tutto che abbiamo da dare viene da Dio, non origina in noi. Quindi non è che abbiamo questo grande merito, ma io ho dato. Sì, hai dato da quello che hai ricevuto. Ma noi siamo beneficiari del dono ineffabile. Cosa vuol dire ineffabile? Vuol dire che non si può descrivere. È così grande. Noi siamo i beneficiari del dono ineffabile di Dio. E il dono di Dio non ha ricevuto lui, ha dato, dando il suo figlio. E continua a far abbondare in noi la sua grazia. E ci ha dato le promesse che garantiscono il futuro certo che abbiamo ricevuto, solo è tenuto lì per noi l'eredità eterna. E tutto questo abbiamo ricevuto. Abbiamo ricevuto il perdono, abbiamo ricevuto l'adozione come figli, abbiamo ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, abbiamo ricevuto libero accesso al trono della grazia. Abbiamo ricevuto le promesse, abbiamo ricevuto la certezza che Dio completerà l'opera che ha iniziato in noi. E questo è solo l'inizio dell'elenco. Ora sia ringraziato Dio per il suo dono ineffabile, il dono così grande che non si può descriverlo. Quindi quando stiamo valutando quello che ho da dare, e se a volte sembra tanto ed è difficile, ricordiamo costantemente il dono ineffabile di Dio. Cambia totalmente la prospettiva. Quindi, questo capitolo è importante. È importante per smascherare il modo falso che c'è di cercare di spronare i credenti con emozioni, con tutto il resto di dare in modo quasi impossivo. No, no, si dà valutando. Valutando alla luce dell'eternità, valutando alla luce che, Signore, io voglio ricevere abbondantemente, non per me, ma per investire ancora di più. Ed è di dare, non di mala voglia, ma di essere un donatore allegro, sapendo che io tutto quello che ho viene da Dio, e Dio prenderà quello che do e moltiplicherà, e così posso dare ancora di più, e non vedo l'ora di apparire davanti a Cristo e di presentare quello che ho potuto guadagnare per grazia, per la sua gloria. Questa è la vita cristiana. Questo è il capitolo che Paolo ha scritto a loro e tramite la scrittura a noi. E prego che possiamo essere donatori allegri, donatori che amano di essere spesi, tempo, energia, doni, tutto per la gloria di Dio, e che cerchiamo di gestire la vita per dare il più possibile. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio che Gesù Cristo non si è tirato indietro di dare, ha dato se stesso, ha dato tutto, ha dato per noi, per salvarci dal nostro peccato, dalla condanna che era giustamente su di noi. Gesù Cristo ha dato tutto e ci ha liberati dalla condanna e ci ha trasportato al regno del Figlio amato, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. Abbiamo un'eredità riservata per noi. E adesso, Padre, essendo stati salvati dalle tenebre, essendo in attesa di entrare nella tua presenza, ci dai il privilegio, oltre la responsabilità, di investire per la tua gloria, di cercare per primo il regno di Dio e la sua giustizia, di essere luce nel mondo di tenebre, di essere portavoci per proclamare il perdono, anche il giudizio. O Padre, prendi quello che abbiamo, prendi le nostre vite e moltiplica per far abbondare in buone opere e accresci, ti prego, i frutti della nostra giustizia. Glorificati e darci abbondantemente, non per accumulare per noi, ma per vivere per te, ti prego. Grazie, grazie Padre, siamo i beneficiari del tuo dono ineffabile. Ed è una grazia. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.